Ciao, sono Andrea Maderna e state ascoltando Outcast Popcorn al microonde, il podcast di Outcast.it dedicato alla televisione. Con me c'è Andrea Peduzzi. Questo poi nello specifico è ancora più dedicato, nel senso che è un podcast dedicato a The Boys, di cui è partita la seconda stagione su Amazon ormai da quasi due settimane quando registriamo. Venerdì scorso è stata pubblicata la quarta puntata, il venerdì prima le prime tre puntate di 8 totali della stagione, e insomma ho pensato vabbè, lo seguiamo mano a mano e pubblichiamo podcast magari non dopo ogni uscita, infatti siamo qui dopo la seconda settimana, vediamo poi come andremo avanti.
Mia, che ho tardato la visione.
Vabbè, vediamo poi se andremo avanti, magari ne chiacchieriamo ogni settimana o se aspettiamo, facciamo questo podcast di metà stagione e poi ne facciamo un altro alla fine, vediamo come ci gira, insomma, anche se le puntate ci danno stimoli di chiacchiera. Amazon ha fatto questa mossa, The Boys è la loro serie, pare di maggior successo, sanno di avere una roba che funziona, hanno detto sai che è, la buttiamo fuori una puntata a settimana con il pacchettino iniziale da tre puntate, che vabbè è una mossa che ultimamente l'ha fatto Disney Plus per Mandalorian, lo fa Apple TV, chiaramente è un tentativo di avere buzz, di far parlare della serie più a lungo invece che solo per la settimana in cui esce e poi muore, scompare, che è quello che succede tipicamente con queste cose che escono tutte assieme, e del resto siamo anche qua noi nel nostro piccolo a chiacchierarne.
E tanto voi ieri mandate fuori tra l'inizio, sono stata dettata da questioni produttive o meno, non ne ho idea, però funziona perché alla fine tu ne butti, cioè agganci lo spettatore, poi da quel punto è uno alla volta.
Sì, tra l'altro è scoppiato il casino online perché i soliti rompicoglioni che devono fare le proteste, che dicono è uno schifo, uno scandalo, che ce la buttate fuori una volta a settimana, non lo guarderò. Oh, ma aspetta, cioè voglio dire, aspetti un mese e te la guardi tutta in fila, se è un problema quello. Non capisco.
Sì, beh, certo, però ma sai, uno si sente, ma la gente, poi con tutte le robe che sgomitano per prendersi il nostro tempo dell'intrattenimento, il problema adesso sono The Boys, che si è scaglionato, ma dai, su.
Vabbè, che dobbiamo fare? Comunque la scelta di pubblicare tre puntate assieme secondo me è azzeccata, perché comunque le prime tre puntate fanno... Ah, ecco, una cosa importante, che non l'ho detto all'inizio, lo dico adesso. Ne chiacchiere, cioè questo è un podcast per chi le ha viste, le puntate che sono uscite. Quindi fin dall'inizio, adesso io non so se faremo spoiler, però non ce ne preoccupiamo. Noi chiacchieriamo per chi ha visto queste quattro puntate. Se non l'avete ancora guardate e non volete spoiler, non ci ascoltate, aspettate, guardate, insomma, ci siamo capiti. Si chiacchiera di quello che succede nelle prime quattro puntate della serie, della seconda stagione. E le prime tre puntate secondo me hanno tutto sommato un bell'arco, ovviamente che non si conclude perché è l'inizio di una stagione, però che ti mostra un po' di ciccia, un po' di sostanza, c'è comunque un arco nel senso di come si sviluppa il rapporto all'interno dei boys proprio, che parte da una situazione e arriva a chiudersi, è quasi come se fosse un mini film con Yui che dimostra di valere qualcosa lì in mezzo, di non essere solo sfigato che è aggrappato tipo zecca, e il rapporto fra lui e Butcher che si rinsalda e che si ritrovano, che non, insomma, per quasi tre puntate intere non andavano esattamente d'accordo, il personaggio di Stormfront che viene introdotto e soprattutto viene mostrato nelle sue sfaccettature nell'arco delle tre puntate, poi sicuramente ci sarà altro da vedere, però in quelle tre puntate lì viene abbastanza spiegato, poi nella quarta in realtà ci sono ulteriori rivelazioni su di lei, però mi è sembrato scelto bene questo gruppetto di tre puntate da cui partire e poi andare avanti, ecco. Anche un buon oltre ad essere una cosa comunque che ha un suo senso per i fatti suoi, butta lì anche un sacco di cose interessanti poi per come suppongo si evolverà la stagione, con questo personaggio aggiuntivo che sembra essere il cattivo più cattivo dei cattivi, non saprei. A te piace Stormfront?
Allora, mi sembra un personaggio paraculo.
Perché?
Beh, nel senso, ok, ci sta benissimo che... ma no, è interessante, nel senso, è interessante perché crea il... possiamo fare... cioè, si fanno spoiler, l'hai detto, vado tranquillo, giusto?
Che sennò allora, che l'ho detto a fare?
È interessante perché, vabbè, giustamente parla di, non so, il personaggio populista, nel senso che comunque parla di come si può raccogliere l'indignazione e la rabbia delle persone, orientarle contro quello che comunque fino a un attimo prima rappresentava comunque, diciamo, la destra, diciamo così, l'estrema destra del mondo dei supereroi, che è Homelander, che però è anche un po' invecchiato, è anche un po', non è completamente al passo con i tempi. Di fatto loro si appoggiano moltissimo in questa stagione, soprattutto perché poi in realtà nella prima badavano moltissimo anche quelle che erano il loro gradimento social, così, però qui loro sembrano, lui e Queen Maeve, si basano molto di più sulla televisione come mezzo di comunicazione, quindi più su media un po' più passé, mentre Stormfront si basa sui social. È molto ambigua nel gestire questa cosa, perché lei ovviamente si vende come il personaggio eversivo, femminista, attento alla diversità, però in realtà non è così. Sta usando questo tipo di
Io
strumenti.
qua avrei, ti vorrei, non so come dire, contraddire su sta cosa.
Vai.
Perché secondo me la cosa interessante di perché Stormfront ha questa cosa che viene introdotta, che sembra lo stesso personaggio che Ayakash faceva in You're the Worst. Vabbè, tu non l'hai visto, però, cioè la tipa che non le manda a dire, iconoclasta, che è sempre lì, che dice le cose come stanno. Poi vabbè, in You're the Worst soffriva di depressione clinica, qua soffre di essere una pazza psicopatica, razzista, assassina. Lì c'è una deviazione. Secondo me la cosa interessante del personaggio, ovviamente è una mia lettura, è che è sfaccettato, nel senso che come dire, la pantomima, la menzogna, è il fatto che quando fa il personaggio pubblico in Instagram, quel che l'è, ovviamente nasconde il fatto di essere super razzista e di essere un'assassina, cioè una che ammazza chiunque gli passi davanti senza farsi problemi. Ma quelle altre cose che dice, cioè i messaggi femministi, le critiche alla politica della vote, tutte quelle cose là, secondo me sono sincere. Cioè lei ci crede veramente a quelle cose lì, solo che è anche una razzista di merda e un'assassina. E a me piace se l'idea è quella, perché è anche un po' un far vedere, cioè è meno monodimensionale. Uno può essere una merda completa, ma comunque essere convinta, anche perché è una donna, che le donne hanno problemi nella società, eccetera, eccetera. E trovo che sia una cosa azzeccata, sia perché dà una maggiore dimensione al personaggio invece di fare solo la macchietta nazista, come peraltro Stormfront era nel fumetto. Cioè nel fumetto Stormfront è maschio, bestione, è proprio un nazista, tipo un esperimento dei nazisti, fuggito dalla Germania, va in giro con la svastica sulla schiena, cioè è veramente la super macchietta nazi. Il fatto che lei invece sia non solo che nasconde il suo esserlo, ma che comunque mostra anche dei lati positivi, e ovviamente con un meccanismo narrativo semplice, ma che funziona, ti mostra prima quelli la serie, cioè ti fa vedere delle robe che te la rendono simpatica in un certo senso, diventa il personaggio accattivante e poi ti fa vedere che è una merda.
Ma allora io in realtà l'ho trovata antipatica fin dall'inizio e paracula fin dall'inizio, nel senso che in ogni caso ho sentito subito che c'era qualcosa, diciamo, che mi puzzava, però quella è un'impressione e ammetto che la serie non fa molto per comunicarti questa cosa, è stato più forse un preconcetto mio.
No, ci sta, però nel contesto di Vought comunque dice le cose che alla fine sono le cose che pensi anche tu, spettatore, quando fa le interviste, quando dice sti costumi fanno cagare, il film, ma dove sta la donna? Cioè, quelle cose lì sono cose che hanno senso. Credo, però, ripeto, è la mia lettura, che possa anche funzionare come critica alla maniera super polarizzata in cui si vede il mondo ultimamente, cioè dire: guarda che una persona de merda può anche avere dei punti di vista sensati e giusti, e anzi sarebbe meglio accettarla e comprenderla sta cosa, perché banalmente sei anche più, non lo so, tipo giornalista che parla di Trump, è più credibile se accetta magari che Trump ha fatto anche cose, ha costruito un ponte. C'è questa cosa che, siccome quel personaggio secondo me è negativo e basta, e quindi comunque finisci per essere fazioso. Secondo me ha anche senso mostrare un personaggio che è sicuramente negativo, perché poi lo vediamo, soprattutto poi, a parte il finale della terza puntata, ma anche nella quarta puntata ci viene svelato che è questo personaggio definitivamente, diciamo, super razzista, assassino, psicopatico, oltretutto con quella scena che riprende un po', no, i poliziotti che fermano.
Sì, beh, lì è affascinante perché costruisce anche un ponte tra quello che era il razzismo degli anni 60, quindi quello che era, diciamo, un certo modo, e il fatto che che quel tipo di mentalità può trasformarsi, nascondersi, diventare più subdola e arrivare ai giorni nostri travestita da qualcos'altro, cioè magari scardinare il successo del popolo con l'odio, con dei concetti anche giusti ma deviati perché strumentalizzati, e dopodiché creare una massa populista, cioè quello che hanno fatto moltissimi partiti in tutto il mondo senza fare nomi.
E quello che fa alla fine lei fa quella lì, che è la mossa da il poliziotto ferma uno in macchina con un pretesto e poi lei lo ammazza o comunque lo tratta, cioè quello che vuoi. La cosa da poliziotto è chiaramente il riferimento a quello, ma in fondo è esattamente quello che farebbe anche Homelander, solo che Homelander non ha quella fissazione lì specifica del razzismo, e quindi lui semplicemente se ne fotte, se lui fa quello che gli interessa fare,
è super uomo, per lui neri asiatici, cioè sono comunque inferiori a lui, bianchi, cioè
no,
non c'è differenza.
Però lui è disinteressato, a lui interessa far funzionare la macchina, voti, soldi, la posizione, il potere. Se per fare questo deve massacrare innocenti, non è un problema. A lei invece proprio piace massacrare le persone del colore sbagliato, come dire, e quindi lo fa, però il concetto è lo stesso: sono onnipotente, faccio il cazzo che mi pare e voi non contate nulla.
Sì. Però secondo me il punto riguardo ai suoi discorsi sulla Vault è che lei lo fa per costruire odio, per costruire, come ha detto, un'armata, diciamo, di seguaci, e non sono sicuro che lo pensi, sia per come viene mostrato poi l'origine del personaggio, ammesso che sia quella, ammesso che tutto sia quello che sia, quello che si è visto, ma poi perché in realtà non posso fare a meno di chiedermi chi diavolo ce l'ha messa lì, cioè è stata messa lì dal capoccio della Vault,
dal grande capo, sì,
che voleva scardinare il potere di Homelander perché stava iniziando a cagare il cazzo,
sì,
e
sì,
quindi
secondo me
mette lì una che è altrettanto potente perché comunque dimostra di avere dei poteri significativi.
Sì, un po' meno potente perché si vede che lo teme comunque Homelander quando hanno quel confronto, però sì, comunque sembra essere potentissima.
Sì. E beh, magari lei, ne sappiamo di lei che era un supereroe di mezza fascia, diciamo, degli anni 60, magari è stata potenziata ulteriormente, magari ci hanno lavorato sopra ancora, e magari è comunque potente, perché in ogni caso sa fare un sacco di cose. Oddio, sembrano tutti abbastanza potenti, tranne l'uomo pesce, però insomma...
Vabbè, comunque così, diciamo però... che anche se sei potente con Homelander, comunque preferiresti evitare uno scontro con Homelander.
Sì, esatto, però al di là di quello io ho la sensazione che in realtà lei sia stata messa lì con delle precise istruzioni, però qui speculo io, di modificare un po' quella che è, diciamo così, il prodotto Vault, in vista di un pubblico più attento, un pubblico diverso da quello che ha sostenuto il marchio, diciamo così, con i supereroi classici, sembrano, non so, quasi proprio i supereroi stereotipati Golden Age, oddio, ho detto Golden Age ma non sono così esperto, però insomma, diciamo, il succedaneo di Superman, il succedaneo di Wonder Woman, il succedaneo di Aquaman, ovviamente sfigato, però insomma, comunque, cioè, l'idea di passare da un tipo di supereroi più, non so come dire, monodimensionali, sia per poteri che per caratteri, a qualcosa di un po' più sofisticato, attento anche alla diversità, così, ma sempre per ragioni di marketing. Cioè, secondo me è stata messa lì anche per quella cosa lì. Per cui questo mi fa dubitare del fatto che lei lo pensi. Che poi magari si diverta a dire le cose che fanno incazzare la Vault, probabilmente quello non c'è dubbio.
Ma secondo me convivono un po' tutte queste cose che abbiamo detto, perché comunque c'è anche quel dialogo che ha con Starlight poi in privato, e vabbè, sì, può essere sempre parte dello sto mantenendo la facciata, ma secondo me lì c'è della sincerità, cioè io credo, anche perché per il personaggio che è, proprio perché ha questa arroganza, alla fine la versione femminile di Homelander, per semplificare, comunque è la versione femminile di Homelander in un mondo patriarcale, e che quindi... deve sucarsi il fatto che, pur essendo sostanzialmente una divinità onnipotente, lavora comunque all'interno di una struttura, di un'organizzazione che favorisce i maschi. Sì. E quindi secondo me è anche sensato che quelle cose le pensi e dica: ma figa, ma pure io che posso fare quello che voglio per poter ottenere i miei risultati devo sottostare,
beh,
a sto,
certo,
modo di fare le cose.
C'è probabilmente, come dici tu, anche un, è vero, una, magari non una condivisione di un certo tipo di ideali, ma però la spontaneità nei sentimenti, nel tirarla fuori.
Sì. Ma che poi è pure normale, nel senso, uno, ribadisco, cioè tu puoi essere razzista e femminista, non è che si escludono per... Voglio dire, anche perché sei razzista perché sei bianca e sei femminista perché sei donna, banalmente.
Certo.
Però comunque la trovo interessante perché, allora, con tutto che secondo me l'intera serie TV... Adesso, tu il filmetto non l'hai letto, vero?
No, non l'ho letto.
Ok, sono... l'intera serie secondo me... Una cosa intelligente che ha fatto è stata ridurre il livello di macchiettaggine, tra virgolette, che aveva il fumetto, poi divertentissimo per mille motivi, però era molto, molto appunto, molto macchietta i personaggi, molto, molto più sopra le righe, esagerato anche nelle situazioni comiche, nella situazione splatter, in tutto. È una cosa che secondo me già nella prima stagione accadeva, hanno comunque saputo un pochino abbassare il tono, pur mantenendo delle robe allucinanti, e dare un po' più profondità ai personaggi, sono più sfaccettati, ma tutti, anche... Cioè, sul serio, quelli che anche nella serie sembrano più abbozzati, in realtà sono comunque più approfonditi che nei fumetti, anche perché è come funzionano le serie TV, no? Cerchi di dare spazio a tutti i personaggi, perché alla fine è quello che funziona, avere i personaggi che ti acchiappino e vuoi seguirli. E quindi comunque mi sembra una cosa in linea il fatto poi di introdurre questo personaggio che nel fumetto era lì per macchietta e dargli invece così uno sviluppo così rotondo, se vogliamo, interessante, fermo restando che poi appunto si sta configurando come una che è perfino peggio di Patriota lì, Homelander.
Homelander del quale comunque provo molta simpatia.
Ma sì, ma perché poi vabbè,
no, vedi, perché cioè... è buffo, perché cioè non per il suo modo, diciamo, per il suo sistema di valori, ecco, però per il personaggio in sé, per questa cosa che comunque ha questo lato di bambino mai cresciuto, questo suo rapporto con l'arte, per carità, anche calcato col pennarellone, però in ogni caso gli dà non so, un lato non lo so, ha qualcosa comunque che te lo fa, sarà che in qualche modo il tipo, lo stile di recitazione, ma anche la fisicità dell'attore mi ricorda moltissimo Amon di Schindler's List, cioè a livello di pazzia, anche di cioè ha quel tipo di, come si dice, di rapporto lì con il potere, con la violenza, e è forse un po' più smart, un po' meno manipolabile, però comunque è veramente un qualcuno che cioè, a volte poi veramente fa paura, cioè fa sempre paura, fa spesso paura Homelander, anche quando magari lo si mette in ridicolo così. E poi però anche tutti questi lati assurdi in cui inganna addirittura, se cerca di ingannare, di darsi la bere a se stesso con il tipo che si trasforma nella tipa così. Cioè Homelander nel complesso come personaggio nella serie è quello che preferisco.
Sì, ma questa cosa che è goffo proprio nel suo... anche quando vuole fare quello che punta i piedi, o qua comando io, vi rompo il culo, funziona perché ovviamente cioè, ti guarda storto e ti brucia. Però comunque è goffo nel farlo. Nell'essere rapporto, minaccioso.
Il rapporto col figlio, così, ma poi banalmente mi fa ridere il fatto che va sempre in giro con quel costume, cioè lui, quello è il vestito, nel senso lui ha rinunciato al suo alias, lo dice subito, io sono Homelander, sembra il discorso che faceva Tarantino su Superman, però è quella cosa lì. Comunque la sua identità è quella di Homelander, a differenza di altri che sono nati e hanno avuto uno sviluppo normale in famiglie più o meno normali, perché questo si evince dalla storia, lui è nato e sempre stato in laboratorio, per cui lui è quella cosa lì, non è nessuna, non ha un'altra identità.
Sì.
E poi perché
scusa, dico patriota perché in italiano si chiama patriota, mi hanno detto, lo sto guardando in originale anch'io, per cui anche a me viene a chiamarlo Homelander, però sì, insomma, patriota.
E beh, poi è molto più bello Homelander come
suo. Però sì, cioè, e trovo che comunque siano assortiti, e mi piace anche come si stanno sviluppando, e devo dire, il rapporto fra Yui e Starlight, che è comunque la cosa forse un po' difficile da portare avanti, portando avanti la serie, e che nel fumetto anche lì è una roba molto più tirata via, molto palesemente che interessa fino a un certo punto a Garth Ennis, secondo me nel fumetto è una cosa molto più buttata lì, e lei è veramente loca che sembra all'inizio nella serie TV, nel fumetto, è proprio stupida lei nel fumetto. E invece è carino anche perché è molto giocato sul terrore di lei, che è sempre un passo dall'essere scoperta e fatta a pezzi, che vabbè, insomma, anche questa come cosa aggiunge un pizzico di tensione allo svolgimento. In generale devo dire che la serie la sto trovando sempre estremamente gradevole, divertente, secondo me più sicura in questa seconda stagione, più convinta, parte su una dritta, è molto più aperta, sbracata, se vuoi anche esagerata, sottolineata col pennarellone, ma ci sta nel suo fare la satira, no, dei mezzi di comunicazione, della multinazionale,
sì,
eccetera.
Sì, beh, però è quello, è nel senso, voglio dire, nel momento in cui crea un sistema di supereroi, scusate, in cui che fanno il verso al sistema dei film, che fanno inverso alla dimensione politica degli Stati Uniti, cioè è giusto anche andare avanti per quella strada.
Sì, e poi comunque hanno, allora, una grossa, cioè la prima stagione in particolare, e qui è una grossa differenza con il fumetto, ha fatto proprio un grosso lavoro di raccontarti dei personaggi, no? Ti ha dato un contesto, a di tutti ti ha mostrato cosa vogliono, qual è il loro problema, Mother's Milk con la famiglia, quell'altro, i rapporti, le relazioni. Hanno anche aggiunto cose, perché nel fumetto non c'è il figlio di Homelander, e quando ha stuprato la donna di Butcher l'ha uccisa. Nel fumetto non ci sono tante cose che ci sono nella serie TV, e quindi hanno fatto tutto un lavoro che fa sì che adesso puoi, tra virgolette, aprire tutto un po' di più, puoi dare più spazio alle turbocazzate tipo la balena sventrata, o puoi dare puntate intere dedicate al fare satira con le interviste, il press junket, eccetera, perché comunque hai quella base, e hai quella base che ti porta avanti il racconto, e gli dà solidità, e quindi puoi anche permetterti di fare magari un bel po' di molto più, dedicare molto più tempo rispetto alla prima stagione a quello che è, non so, i fuochi d'artificio, tra virgolette, dandogli un peso che altrimenti non avrebbero. Se fossero partiti, secondo me, subito a mille con la serie che fa Instagram, Twitter, le cazzate, la satira, probabilmente avrebbe funzionato meno, però non lo so.
Ah, no, beh, è vero, è bello, perché nella prima davvero ti mostra comunque la validità di un sistema di supereroi basato su un certo tipo di comunicazione che è avanti, ma fino a un certo punto. E da nella seconda, in si dice, va che c'è anche quella roba lì che funziona diversamente, è un mondo di comunicazione che va per quella strada, e loro forse sono un po' attempati per gestirlo, perché nella prima non si andava poi molto oltre i muscoli di, come si chiama il tizio, tonno?
Abisso lì,
sì, che diceva, no, mi danno i like per queste cose, così tutto quanto. Anzi, paradossalmente era stata Starlight la prima in qualche modo a scardinare questa cosa, guadagnando il consenso popolare, salvando una ragazza che stava per essere stuprata, tra l'altro, ribellissimo, ribellandosi a quelli che erano i diktat di comunicazione della VOI. Invece, se devo dire la verità, ho gradito le prime tre, un po' meno la quarta, ma tra l'altro non le ho viste tutte di fila, quindi non è che perché l'ho vista separata per cui mi è pesato il ritmo diverso, così.
Ma magari invece io non ho avuto sta cosa perché l'ho vista separata.
Ah, ma pensa. No, perché mi è arrivata, allora vabbè, ho trovato un po' debole, però quello deve, cioè un po' debole, un po', come si dice, un po' sempliciotta, però in effetti quello doveva fare, effettivamente tutta la parte della costruzione del rapporto tra loro due, però comunque lui è un tipo un po' sfigato che, diciamo, al di là di tutto, nonostante sia abile, bravo a fare certe cose, è un po', come si dice, ha un po' di problemi nell'essere spontaneo, nell'essere comunque, cioè, fa comunque, loro sono ancora impacciati tra di loro, ma ci sta,
sì,
giustamente.
Sì. Anche però, perché sono entrambi in una situazione che insomma non ti mette proprio a tuo agio.
Ma scherzi, beh, se ci fai caso, loro si sono visti e sentiti un numero relativamente di basso di volte, eppure sono già dentro una roba così complicata. Per cui
Sì.
lì devi far sviluppare una relazione che è comunque agli inizi, in un sistema di cose così. Però in generale, secondo me, potevano anche gestire un po' meglio quello che era anche la parte dialogica tra loro. Di contro, però, mi hanno sbattuto lì il disturbo ossessivo-compulsivo di Mother Milk, che è bellissimo.
Sì.
Perché non ci avevo fatto caso, ed è bellissimo come viene fuori, ci sta benissimo quel personaggio.
Sì.
Scusate.
Poi con anche il momento tenero, il racconto del padre in gelateria.
Col padre che non sia compulsivo devastato, però perché comunque se ne fregava addirittura. Cioè, il ricordo carino in realtà è un ricordo di un'ossessione.
Sì, ma infatti sì. E tra l'altro poi lui dice, poi racconta dell'ossessione che aveva nei confronti della VOT, che mi ha passato a me, spero di non passare ai miei figli. quindi alla fine c'è anche, ma sono tutti personaggi un po' così. No, però vedi, il fatto è che secondo me...
Anche il personaggio del francese di French, di cui si è parlato poco nella prima stagione, era uno dei miei preferiti. Qua si è espresso un pochino meno, ma proprio per questioni di tempo così, però è sempre... Sì. Così, paradossalmente, Bacio è quello che mi mi colpisce meno come personaggio.
Ma tra l'altro Kimiko secondo me è diventata molto più bella nella seconda stagione, credo che sia semplicemente la trucchino perché
nella prima era ingabbiata e trasandata, sì. Qui ha avuto tempo di farsi una doccia, truccarsi.
Esatto, si è truccata. Ma aspetta, cosa che volevo dire? Stavi parlando del... ecco la puntata. Allora, intanto Butcher, sì, però comunque trovo comunque buffo come è strutturata la puntata. Va un po' contro quelli che sono stati se vuoi gli stilemi della serie fino a qui, perché c'è questo road trip in cui fanno, come dire... team building, Latte, Yui e Starlight, mentre Butcher sostanzialmente si fa la sua puntata rom-com che si incontra con lei, ha una storia d'amore, certo poi inserita nel fatto che si deve introdurre lì scavalcando eccetera, però alla fine quello che fa lui per tutta la puntata è stare con la donna che ama e ristabilire il legame e poi venire amato via. Sembra quasi un film drammatico che è una puntata di The Boys. A me la puntata è piaciuta, anche se capisco che è che quelle tre puntate lì, appunto, come dicevo, sono un arco con tutto un crescendo, no? Che la parte finale, la terza puntata, è proprio questa salita, e la puntata dopo, secondo me, era anche un po' inevitabile che fosse più adagiata e alla fine è più, di nuovo, torna ad essere un po' più racconto, cioè portiamo avanti le cose, sviluppiamo il rapporto fra Homelander e Stormfront, mettiamo un attimo un punto alla questione Butcher che cerca la sua compagna, la trova ma non la può portare via, quindi quella cosa adesso verrà un attimino parcheggiata, perché almeno non rimane lì appesa con lui che la cerca, e allo stesso tempo appunto questo viaggio, perché poi devi far vedere, devi far pian piano scoprire chi è effettivamente sta Stormfront, peraltro Stormfront che è il nome di un'organizzazione di estrema destra in America.
Ah, caspita, fantastico.
quindi vabbè, c'è anche quel riferimento, che poi magari uno non lo sa, però c'è anche quel riferimento, se lo sai, se lo cogli, viene anche da lì. È un forum su internet, nazionalista bianco, suprematista bianco, antisemitico e per sicurezza anche negazionista dell'Olocausto.
Ah, caspita. Sto guardando, cioè sembra interessante.
negli ultimi anni si sono anche dati un po' all'islamofobia, per sicurezza, insomma.
Ok. ma perché purtroppo, guarda, mi sono veramente... negli ultimi anni stanno uscendo talmente tante robe folli dell'alt-right americano che qualcuna me la perdo.
Ma questi sono dei precursori, esistono come BBS, esistono come tipo dai primi anni 90... Don Black, il capo del Ku Klux Klan, li aveva fatti affermare, per cui insomma un certo livello di...
Ho capito, sì, sì.
E vabbè,
però sai, sono tutte quelle organizzazioni di estrema destra degli anni 90, primi 2000, che adesso però vengono superate a destra da altre organizzazioni, per cui capita adesso, poi non lo so se questo è il caso.
Vabbè, quello vedremo, però no, ecco, devo dire, io fino a qui sono abbastanza soddisfatto, mi sta piacendo, mi sto divertendo. Trovo che la visione anche staccata funzioni, anche perché sono puntate lunghe, durano quasi tutte un'ora e spiccioli, non sono le puntate da 45 minuti, quindi alla fine, finita una puntata, raramente sono lì, devo assolutamente guardarne un'altra.
No, io poi ormai ho superato questa fase personalmente, quindi mi va benissimo così.
però mi può ancora succedere con quelle che durano un po' meno, tipo allora, guarda, 20 minuti, da 40 minuti.
Quello mi può succedere con le serie che decido di guardare da solo e a quel punto così vado dritto, però questa è una serie che secondo me un po' per l'importanza che le viene data, così un po' la serie del momento, diciamo così, mi guardo magari con la mia ragazza, per cui che non ha il mio tempo e la mia resistenza, o almeno ce l'ha ma in altre cose, per cui va benissimo dargli l'appuntamento settimanale o comunque la serata in cui magari ce ne guardiamo tre accumulate, però va bene così, ecco.
Sì. Per cui no, bene, cioè per me è partita bene, devo dire, perché la prima stagione ci ha messo un po' a convincermi, invece qua secondo me siamo partiti bene, sono contento, sono soddisfatto, voglio andare avanti, e soprattutto
c'è un po' più di locura, questo non mi dispiace.
No, infatti, ma infatti sì, cioè si sta,
è un po', un po' più di cuore, ecco, non so come dire, era fatta bene tutto così, però era come si dice, un filo più ragionato, ricordo che
sì,
ne parlavo con
Velo, sì.
in contrapposizione ad esempio a, come si chiama, Umbrella Academy, che invece puntava solo alla cura fin dall'inizio. Qua invece la seconda sarà la balena, sarà tutto il resto, però. E poi effettivamente il personaggio di Storm, quando dicevo paraculo, non era paraculo nei confronti del pubblico, ma paraculo il personaggio, proprio sì, diegeticamente.
Quello per forza, quello senza dubbio. Però no, sì, come dicevo prima, secondo me hanno fatto una prima stagione in cui hanno posto bene tutte le fondamenta e qua si sono potuti lanciare e hanno spinto di più su tutte quelle che sono le componenti della serie, secondo me. Bene, bene così, ottimo Stormfront, sono contento perché poi a me lei piace un sacco, l'attrice, vabbè, perché l'ho seguita in You're the Worst, serie bellissima, consiglio a tutti di recuperarla, e la trovo molto adatta per il personaggio. In generale scelte di casting sempre eccellenti qua, non abbiamo neanche parlato di la mia apprezzatissima Dominique McElligott, che è lì, la Wonder Woman della situazione.
Bravissima.
Ottima, mi piace il personaggio, non ha avuto ancora tantissimo spazio, ma perché comunque quello che ha da fare, cioè il suo rapporto con l'altra donna, di cui adesso mi sfugge il nome, e il fatto che teme che Homelander lo scopra, eccetera, alla fine è una cosa che è stata molto approfondita nella prima stagione, quindi ci sta che sia un pochino in disparte, secondo me tornerà.
Però lei esce finora e sembra apparentemente l'unico personaggio totalmente positivo, o comunque pentito se ha fatto qualche cazzata.
Diciamo totalmente positivo nei limiti in cui può essere positiva quando
sì,
lavori
una
per quelli là, e quindi
lavori
ti ritrovi comunque a fare delle robe.
Certo.
Cioè lei era sull'aereo con Homelander, per cui voglio dire. Sì, però
certo,
sì,
però in generale... Beh, ma anche paura, cioè se lei avesse un Lander l'avrebbe lasciata lì, lei mica vola, che cazzo avrebbe fatto?
No, no, certo, e qua, quello è secondo me interessante, perché adesso lei comunque è una che all'interno del team aveva un certo ascendente su di lui e si permetteva di opporsi a cose che faceva. Nella prima stagione viene anche ricordata questa cosa, sostanzialmente lei salva la vita a Starlight. Adesso ha perso l'ascendente e in più lui può in qualsiasi momento dire abbassa la cresta o vado ad ammazzare quella là.
Sì, sì, sì.
Quindi secondo me questa cosa torna più avanti.
Ma Lander è fantastico e fa paura. Tra l'altro sono curioso di vedere, perché adesso è stato leggermente messo in difficoltà da quella che è l'ascesa di Storson, però voglio capire se poi tornerà a essere Amon. Amon è parte di... però è il mondo in questo caso per Homelander.
Vabbè, vedremo. Sono abbastanza convinto che faremo un episodio del podcast a settimana, mano a mano che lo guardiamo, perché secondo me se continua così vengono fuori robe di cui chiacchierare, perché in realtà ci sono cose di cui chiacchierare in queste quattro puntate di cui non abbiamo neanche parlato, ma non importa, tanto tornano più avanti sicuramente. Sì. Quindi banalmente il fatto che in un certo senso comunque adesso è venuta fuori anche a livello pubblico il fatto che questi siano sostanzialmente delle persone normali a cui hanno iniettato le medicine e sono diventati supereroi, ed è bellissimo quando il personaggio di Giancarlo Esposito dice a Homelander: ma voi non, è, cioè, voi non siete nemmeno il prodotto, cioè voi siete i testimonial del prodotto, il prodotto sono le droghe, quindi proprio abbassa ulteriormente l'importanza di questi impiegati della VOT. Poi certo rimane sempre il fatto che
se lui abbia qualche altro asso nella manica al di là della dialettica, al di là del potere aziendale, perché comunque lì, cioè, giocava sul filo del fatto che Homelander, se voleva e se gli partiva il momento di lucidità, perché ok, Homelander è calcolatore e tutto, ma voglio dire, stai sempre parlando con una persona che se ha lo sbrocco, ha lo sbrocco.
Sì, certo. Beh, ma lì è il bello del personaggio, il fatto che è fragile psicologicamente, invulnerabile fisicamente, ma fragilissimo psicologicamente. Peraltro il fatto che sia fragilissimo è parte del suo di ciò che lo rende pericoloso, perché fragile può anche voler dire appunto che sbrocchi e tiri un ceffone a chi ti sta davanti e gli stacchi la testa.
Esatto.
Va bene, dai, direi che per questo primo appuntamento possiamo concludere. Penso che ci risentiremo fra, a questo punto, qualche giorno dopo aver visto la quinta puntata, magari anche con qualcun altro, vediamo se stiamo dentro con qualcun altro, e continueremo con questo, il podcast di la seconda stagione di The Boys, così, per chiacchierarne, che alla fine è divertente. E vedi anche il fatto che c'è da chiacchierare, cioè è una serie che comunque ti dà argomenti, e questo secondo me la rende una serie meritevole, è interessante.
È vero.
Va bene, per oggi è tutto. Grazie per l'ascolto. Ciao.
Ciao.